Sì, abbiamo al telefono Federico Giusti, No Camp Derby, delegato sindacale, ma in questo caso diciamo voce dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Buongiorno a voi.
E niente, ti abbiamo chiamato perché abbiamo letto questo tuo intervento sul sito dell'Osservatorio contro la militarizzazione, su quanto dice il centro studi di Mediobanca rispetto alla produzione delle armi e anche a quanto in qualche modo auspica o comunque fa lobbying per spingere governi e Unione Europea rispetto a investire sempre di più in armi. Se ci vuoi fare un quadro rispetto a quello che hai scritto.
Ma allora, intanto noi dobbiamo partire da un documento strategico di qualche anno fa, che è la bussola europea. Questo documento di fatto riposizionava il vecchio continente, l'Unione Europea, all'interno di uno scenario completamente nuovo, non solo interventi in subordine alla NATO, ma la capacità militare e anche politica, cioè di intervenire ovunque venivano minacciati gli interessi delle multinazionali dell'Unione Europea e dell'Unione Europea stessa. E anni fa noi ormai scrivevamo che questo era funzionale alle materie prime, ai metalli rari, a tutto quanto è necessario per anche la svolta green, oppure per andarsi a prendere le risorse energetiche dove sono. Cioè, il documento della bussola europea è stato sottovalutato in generale dal movimento contro la guerra, perché di fatto è l'inizio di un percorso che poi arriva ai nostri giorni, ossia la costruzione di una struttura industriale tecnologica che riesca a produrre tecnologia, a ricercare a produrre tecnologie duali, quindi ad utilizzo prevalentemente militare, anche se apparentemente il duale potrebbe sembrare sia civile che militare. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, basterebbe vedere che 25-30 anni fa Leonardo aveva una produzione per tre quarti rivolta al civile. A distanza di poco più di un quarto di secolo le parti si sono invertite. Oggi i tre quarti quasi dei prodotti di Leonardo sono a uso e consumo dell'industria militare. Oggi l'Unione Europea si ritrova di fatto davanti a un bivio. Se sceglie e sta scegliendo di puntare sempre di più sulle imprese di armi, sulla produzione di armi e sulle tecnologie duali, deve operare una ristrutturazione complessiva. E questa ristrutturazione avrà bisogno di ingenti risorse economiche che arrivano direttamente dall'Unione Europea, e quindi anche in barba, in deroga a quelli che sono i tetti di spesa, per cui bisognerà portare fuori dai tetti di spesa le risorse, gli investimenti in campo militare, dall'altra parte procedere verso l'unificazione di alcune industrie, le quali oggi sono, e ne parla anche Draghi nel documento della competitività, che oggi sono invece estremamente frammentate tra di loro e che non riescono a competere sul mercato internazionale rispetto ai colossi americani.
Quindi unificazione, scusa, di imprese europee per
costruire diciamo dei cartelli che vedano insieme delle industrie europee che poi sono industrie private e industrie pubbliche, perché un'altra richiesta, anche questa strategica per l'Unione Europea, è che gli stati nazionali e l'Unione Europea vadano a finanziare il proprio apparato industriale nel settore armi e delle tecnologie duali, e quindi si sta prefigurando un modello statunitense che verrà preso come esempio da seguire per il vecchio continente. Quindi tanti investimenti nel settore industriale militare, tecnologie, quindi la ricerca piegata a scopi di guerra, e nello stesso tempo però costruire anche dei cartelli che mettano insieme le principali industrie di armi europee per poter competere sui mercati internazionali rispetto alle multinazionali americane. Tenete conto oggi che buona parte, e questo lo dice il rapporto di Mediobanca, che è scaricabile anche dalla rete, buona parte delle industrie sono, almeno in Italia, sono industrie legate al pubblico, cioè Fincantieri, Leonardo, e c'è invece un dato nuovo, e questo ci ricorda un po' anche lo sviluppo dell'industria militare israeliana, dove ci sono tantissime piccole aziende che si occupano di singoli fattori o comunque di una nel produrre una parte anche secondaria, no? Sembra di un sistema d'arma complesso, ma che poi invece sono estremamente rilevanti. Quindi il sorgere di tante piccole e medie aziende, alcune a gestione familiare, altre gestite da capitale estero, che sono invece fondamentale in quella che è la filiera della produzione di armi. Quindi siamo di fronte anche a un salto di qualità, no? della filiera produttiva, che mette insieme le grandi aziende finanziate dal pubblico con piccole aziende private specializzate in settori che però poi fanno parte, diciamo, di quella filiera complessiva che dovrebbe portare, desiderata ovviamente l'Unione Europea, a una competizione dei marchi del vecchio continente nei confronti invece delle multinazionali USA. Gli USA spendono più di ogni altro paese gran parte della produzione di armi ad appannaggio di imprese statunitensi, molte tecnologie oggi arrivano direttamente dagli Stati Uniti, ci sono sistemi di arma europea che hanno bisogno del nulla osta per essere vendute, hanno bisogno del nulla osta degli Stati Uniti, che ovviamente hanno sempre la prima e l'ultima parola, perché se te costruisci un sistema d'arma, ti appoggi sulla tecnologia USA, poi gli USA vogliono anche capire queste armi poi a chi le vendi, perché magari si potrebbe anche verificare una vendita a un paese considerato nemico, che verrebbe magari a conoscenza, in possesso di elementi tecnologici che oggi sono a esclusivo appannaggio statunitense. Ecco, l'analisi di Mediobanca è un'analisi che ci ricorda come in realtà l'Unione Europea, in un momento di crisi economica, la Germania in stagnazione, in un momento di grande crisi politica, perché insomma il governo tedesco è caduto, ci saranno le elezioni, in Francia sta per cadere il governo, quindi l'incertezza economica ormai sta diventando un'incertezza anche di natura politica, e prova ne sia il fatto che oggi l'Unione Europea ha davanti a sé una serie di scelte che sono dirimenti, e potrebbe anche inseguire la via della cosiddetta economia di guerra, neocinesismo di guerra, su cui poi si basa anche la supremazia economica e finanziaria degli Stati Uniti.
Fra l'altro, insomma, sembrerebbe dalla legge di bilancio proposta in Italia che questa idea dei bilanci di guerra stia prendendo piuttosto piede in Europa.
Sì, indubbiamente c'è un aumento esponenziale delle spese militari. Ora molti sostengono che non siamo ancora ai livelli richiesti dalla NATO nel 2014, quando la NATO disse ai suoi paesi che dovevano raggiungere il 2% di spese militari in rapporto al PIL. Ora, se andiamo a vedere alcuni paesi della cintura dell'est europeo, ci rendiamo conto che non sono al 2, ma sono al 5. Per esempio la Polonia, che ha aumentato in maniera esponenziale le sue spese militari, ma non è in realtà, molte delle spese militari non afferiscono al capitolo della difesa, ma afferiscono altri capitoli di altri ministeri, quindi è anche difficile quantificare l'effettiva spesa militare di ogni singolo paese dell'Unione Europea.
anzi, è probabilmente i dati che vengono riportati anche dagli organismi internazionali sono sottodimensionati. Allo stesso tempo c'è un salto di qualità per cui molte delle spese potrebbero essere direttamente finanziati dall'Unione Europea a discapito invece delle infrastrutture, delle manifatture. Oggi c'è una crisi evidente della manifattura europea, la crisi tedesca in fase recessiva avrà delle ripercussioni ad esempio sull'Italia. Molte componentistiche industriali italiane dipendono dalle forniture, dipendono dal mercato tedesco, entrando in crisi l'uno e entra in crisi anche l'altro. Diciamo che c'è un bisogno, se possiamo definirlo in termini un po' approssimativi, c'è una fortissima necessità di investire nel settore militare, e questo poi ha bisogno anche di essere accompagnato da alcune campagne culturali, campagne ideologiche, la presenza dei militari nelle scuole, la presenza, pensare ad esempio a delle eurobond, ad un indebitamento dell'Unione Europea in funzione delle tecnologie duali e dei percorsi di natura militare. C'è bisogno di dare anche un'idea che le nuove basi militari che stanno costruendo nel paese, che stanno ristrutturando, siano in realtà funzionali ad un disegno di riconversione ecologica delle basi stesse, per cui il riciclo dell'acqua, i pannelli solari, eccetera. Ecco, tutte queste operazioni qua giù vanno sapute inquadrare, vanno sapute leggere, perché altrimenti sembra quasi che ci sia una vocazione ecologista del settore militare, quando poi una guerra produce devastazioni, morti e anche un inquinamento evidente. Il caso del Kosovo del 1999, dell'ex Jugoslavia, è lampante. Lì si sono buttate tonnellate di bombe all'uranio impoverito che hanno provocato una devastazione di quel territorio. C'è un aumento esponenziale del numero dei tumori, lo stesso è accaduto con le guerre nel Golfo. Bisognerebbe avere l'onestà intellettuale, che poi non appartiene purtroppo a tanta stampa, la quale invece privilegia la subalternità ai poteri dominanti del momento, di fare un'inchiesta sulle conseguenze della guerra rispetto alla devastazione dell'ambiente, del territorio, all'inquinamento delle terre, dei corsi d'acqua, dei mari. Ecco, dovremmo riuscire a dimostrare quanto sia nociva per la nostra stessa salute la presenza di un conflitto bellico. Noi abbiamo perso memoria delle conseguenze delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Ecco, oggi avviene in maniera molto, con un impatto diverso, ma nel silenzio si provocano altri tipi di danni che non sono sicuramente minori. Ecco, non ci sarà più un'area devastata dalla bomba nucleare, ma sicuramente ci sono tante piccole bombe su innumerevoli parti del territorio, oltre poi a una debacle in generale del movimento operaio. Cioè, io vorrei anche ricordare che dall'interno del movimento sindacale, del mondo del lavoro, non c'è una discussione su come riconvertire le imprese di anni a uso civile. Anzi, oggi sembra quasi che questo argomento sia diventato un tabù proprio in momenti di crisi occupazionale, di crisi economica. Quindi è tempo per il sindacato anche operare delle scelte che potrebbero essere delle scelte impopolari, ma che comunque potrebbe il sindacato a non assecondare gli scenari di guerra, perché poi ogni volta che si crea un conflitto c'è un avvelenamento oggettivo delle condizioni di vita, delle conquiste, della classe lavoratrice.
Senti, volevo farti un'ultima domanda. Partire, appunto, tu giustamente sottolinei, insomma, un fatto, un dato che anche, insomma, che conosciamo, che è quello che la produzione di armi in Italia è in mano in gran parte, oltre a questa filiera di piccole imprese a cui hai fatto riferimento, a due colossi del statali, insomma, Leonardo e Fincantieri. Ti volevo chiedere se a te ho conoscenza com'è la situazione in Europa, cioè se la produzione di armi è come dire in aziende statali per la maggior parte anche in altri paesi europei, o se è una specificità italiana?
Non è una caratteristica solo italiana, è una caratteristica anche di altri paesi, con la differenza che rispetto all'Italia il capitalismo privato ha saputo comunque investire e ha voluto investire in nuovi processi innovativi tecnologici e anche in nuove produzioni, cioè che poi sono produzioni di guerra. Diciamo che non c'è una, tant'è vero che i documenti ufficiali dell'Unione Europea parlano in maniera esplicita di interazione tra settore pubblico e settore privato, dove il pubblico comunque viene considerato come un finanziatore eccellente e insostituibile per la ripresa della produzione e della ricerca in campo militare. È una situazione, diciamo, a macchia di leopardo, non è per tutte le nazioni uguali, ma il salto di qualità oggi è proprio questa forma sinergica che viene preconizzata, cioè nel senso mettere insieme gli investimenti pubblici, le imprese pubbliche, le imprese private e anche quella variegata filiera di piccole e medie aziende, piccoli centri di ricerca che poi sono parte integrante della filiera di armi.
Senti, noi ti ringraziamo molto per questo intervento, ovviamente se vuoi aggiungere qualcosa c'è tutto il tempo, altrimenti ti ringraziamo e insomma rimandiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di tenere presente, insomma, l'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e della ricerca, che tiene il punto quotidianamente, insomma, su questo, come dire, investimento politico sul riarmo.
Sì, io l'unica aggiunta che vorrei fare riguarda l'intelligenza artificiale. Ci sono documenti dell'Unione Europea estremamente utili, interessanti, vanno letti, vanno saputi comprendere, talvolta sono anche reperibili in lingua italiana, quindi ci deve essere uno sforzo di comprensione fatto da tutti, da tutte, cioè perché anche l'intelligenza artificiale oggi rappresenta un ambito privilegiato delle imprese di armi. Io vorrei ricordare che una buona parte dei cosiddetti effetti collaterali che ci sono stati negli Stati Uniti nella guerra in Palestina, nel genocidio del popolo palestinese, deriva proprio dall'utilizzo a fini militari dell'intelligenza artificiale, cioè tu individui un obiettivo, lo vai a colpire a prescindere dal fatto che questo obiettivo possa essere dentro un centro abitato, dentro una scuola, dentro un ospedale, dentro un quartiere popolato e popoloso, e quindi anche l'ambito dell'intelligenza artificiale a uso militare diventa un argomento dirimente. E anche su questo bisogna che noi si porti avanti una ricerca per non farci suggestionare da delle narrazioni che sono poi a senso unico e di giustificazione delle distanze,
che è quello che proviamo da questi microfoni a fare quotidianamente. Grazie ancora e ci risentiamo.
A voi, e grazie della collaborazione come sempre da Radio Onda Rossa.
Ciao.
Ciao.
Adesso torniamo un po' di musica. Il prossimo argomento sarà quello di Volkswagen e delle lotte operaie in questo momento in Germania. No, no, you can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never
never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of, oh, yes, the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
Again, dearie, please.
No.